La rivista.
Parliamo oggi della rivista Io Gioco, che esplora il mondo dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo, e cerca di non soltanto dare delle indicazioni sulle tipologie di giochi e sul modo e sull'approccio con cui giocarli, ma cerca anche di scavare nel discorso e di cercare di capire come mai gli esseri umani continuino a giocare e anzi... da bambini, da cuccioli, stavo per dire, e naturalmente imparano a vivere giocando, ma è una cosa che poi continuano a fare per tutta la vita. La rivista Io Gioco, la trovate in edicola, e poi segnalo anche il sito iogioco.it, e ne parliamo con uno dei collaboratori della rivista, che è coinvolto in ben due articoli in questo numero, è anche un esperto delle cose ludiche, quindi un ludologo, per usare il termine tecnico, e anche un creatore di giochi. Andrea Angiolino, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie. Eccoci.
Dunque, la presenza in questo numero avviene in due momenti. Da una parte di Andrea Angiolino c'è un articolo sulle parole del settore ludico, come ogni settore, anche quello ludico, ha il suo linguaggio, il modo per parlare delle cose. Fra l'altro Andrea Angiolino è autore con Beniamino Sidotti per Unicopli di un dizionario dei giochi. Però poi si parla anche di un altro libro, magari vorrei soffermarmi su questo secondo articolo, ed è un libro che racconta un secolo di giochi e cerca di riassumere quindi 100 anni di attività ludica da parte degli esseri umani in 10 titoli che rappresentano anche come è cambiato il nostro modo di giocare. Una scelta immagino difficilissima, forse il primo gioco, Andrea Angiolino, è stato compiere questa scelta.
Sì, anche perché poi ci sono delle regole sottintese. Io Gioco, per esempio, è dedicata al gioco di ruolo, al libro gioco e soprattutto al gioco da tavolo, che sono 3 categorie. Nel libro, scegliendo 10 giochi, ho cercato di scegliere 10 categorie di giochi, per cui la storia del Monopoly è emblematica anche per i giochi da tavolo, il Tetris rappresenta i giochi per computer, il cubo di Rubik è lì a nome di tutti quelli che sono i rompicapo, il cruciverbo rappresenta l'enigmistica. E ci sono ovviamente anche Dungeons and Dragons per il gioco di ruolo e Ludo Solitario per il libro game, quindi si amplia un po' rispetto alla rivista, e la selezione è stata durissima effettivamente. È stata fatta anche in base a, diciamo, l'importanza di questi giochi al di fuori del mondo strettamente ludico, degli appassionati ovviamente, ma anche delle abitudini, delle tradizioni, che è quello che nella mia rubrica di Io Gioco cerco di fare. E quindi di Monopoli si vede il contributo durante la guerra mondiale con le copie che contenevano magari lime e soldi veri che venivano mandati ai prigionieri, agli ufficiali prigionieri alleati per aiutarli ad evadere. Il giochino dei foglietti, noto come cadavere squisito, in cui si completa una frase senza sapere chi ha scritto prima il soggetto o il verbo, è lì perché è un gioco dei surrealisti e quindi se ne vede il ruolo un po' nella storia artistica, e quindi questi 10 giochi del Novecento diventano anche dei mattoncini nella storia un po' più ampia del secolo e della cultura.
Ecco, sono 10 giochi, ricordo tra l'altro il volume, anche un secolo di giochi, Monopoli, Subbuteo, Tetris e altre storie ludiche, edito da Carocci Editore. Sono 10 giochi e anche poi le storie delle persone che ci stanno dietro. Ci sono per esempio delle vicende poco edificanti legate ai diritti d'autore.
Sì, lì sono 10 giochi di grande successo perché sono entrati nella nostra abitudine, nella nostra cultura, nelle tradizioni da una generazione all'altra. Hanno degli autori che a volte hanno avuto grande successo, a volte magari non sono stati riconosciuti per niente, come nel caso del Monopoly, inventato da Elizabeth Maggi per propagandare le teorie di Henry George sulla tassa unica sul suolo. Lei crea un gioco in cui si fanno fallire gli altri perché si possiede il terreno, quindi è proprio un esempio pratico, lo lascia diffondere nelle università, poi si diffonde anche nelle famiglie, però a un certo punto qualcuno lo vende per suo, un certo Charles Darrow ci diventa milionario, e quando il signor Parker scopre, va a brevettarlo, scopre il brevetto precedente della Magic, corre a casa sua e con $250 le compra tutti i diritti. Per cui non sempre appunto l'industria e la produzione ha riconosciuto i meriti. Ci sono i problemi di Rubik e degli autori del Tetris, che oltre Cortina inventano rompicapi e giochi, ma sono appunto in economie pianificate, con grossi problemi a sfruttare le loro idee. Magari solo dopo la caduta del muro gli autori di Tetris riusciranno ad avere un pieno riconoscimento dei loro diritti, e così via. Insomma, ci sono cose che si intrecciano con le situazioni anche appunto politiche, geopolitiche. C'è questo sforzo di autori che inventano, sì, magari il loro gioco ha successo, ma loro non necessariamente, non da subito.
Ecco, per rendere le cose ancora più difficili, visto che sono stati scelti 10 giochi per un secolo di giochi, se invece dovessimo sceglierne uno solo per indicare quanto si è mosso nel settore ludico a partire dal 2000, quindi 10 giochi per un secolo, e sto parlando un po' per dare tempo di pensare, Andrea Giolino, per scegliere invece un gioco per questi primi 25 anni del XXI secolo, un gioco veramente, come si dice, iconico, rappresentativo, che testimonia anche il movimento del settore?
Scelta davvero difficile. Io resterei sul tradizionale, nel senso che per esempio Dixit è un gioco che in qualche modo continua la tradizione dei party game, mettendoci psicologia e insomma belle illustrazioni e tutto, ma continuando il vecchio gioco del vocabolario con nuovi strumenti.
Quindi ricordo che Dixit è un gioco in cui si tratta di usare delle carte con immagini evocative e cercare di usarle per muovere la propria fantasia. Adesso lo riassumo molto brevemente: bisogna associare dei concetti alle carte, quindi è un gioco che sollecita la fantasia.
Esatto, quello appunto è indicativo, perché continua il gioco del vocabolario, nel senso che bisogna cercare di far credere, imitare quello che fa il capogioco, far credere che la propria soluzione sia quella giusta. C'è anche del bluff, della psicologia. Poi in altre categorie un gioco sicuramente simbolico è stato il Sudoku, che è un po' il cruciverba del XXI secolo, inventato prima, ma ecco nel nuovo secolo che si afferma, e lì ci possiamo vedere. È solo apparentemente enigmistico, in realtà è un gioco matematico molto appunto di incroci, in cui non c'è più bisogno della cultura, non c'è più bisogno della lingua, e quindi è un gioco internazionale, può essere generato con il computer, alla fine diventa anche forse un po' meccanico nella sua ripetitività, e in queste caratteristiche che simboleggia appunto il XXI secolo con più consumo e meno spessore, forse.
E d'altronde, per fortuna, anche il cruciverba gode di buona salute, gode ancora di buona salute, per parlare del suo gemello legato invece al linguaggio. E per concludere, Andrea Angiolino, voglio tornare ancora sulla rivista Io Gioco, l'abbiamo presentata all'inizio, magari visto che è la prima volta che parliamo di questa rivista, poi ci sarà tempo per approfondirne vari aspetti. Seguito a quale spunto è nata e qual è la sua mission, per usare questo anglismo che non mi piace, ma insomma per farci capire, cioè che cosa si propone di fare, di parlare a chi gioca, a chi non gioca, di divulgare il settore ludico e anche la cultura che sta dietro al gioco, come è costruita, qual è l'idea che sta dietro la rivista?
Sì, è un mix che unisce non solo una serie di interviste di recensioni scritte italiane, quindi molto di attualità, a una sezione di notizie e una serie di segnalazioni approfondite dei giochi, che apparentemente è una cosa che si trova anche facilmente online, le recensioni, però avere una redazione dietro che uniforme giudizi, che uniforme criteri, è molto importante. A me capita di lavorare su una recensione di ristoranti per una guida, e appunto avere dietro un'idea editoriale, una redazione fondamentale per avere recensioni comparabili e una panoramica organica del mercato. Accanto a questo poi c'è una serie di articoli, come appunto la mia rubrica, ma Luca Reinhardt in questo numero riflette del passaggio dal quadrato all'esagono al tabellone tridimensionale, gli spazi del gioco. Riccardo Masini che parla di wargame e ci parla dell'introduzione del gioco, una riflessione sul gioco, sulla sua evoluzione, sulla cultura ludica e sulle radici, che è altrettanto fondamentale e che poi crea una visione un po' a tutto campo del gioco, non solo del prodotto, ma anche di cosa c'è dietro, di chi c'è dietro, con le interviste. E poi
ci sono anche dei giochi, bisogna dire.
Esatto, materiali pratici di gioco, perché ci sono dei giochi da tavolo curati da Riccardo Vadalà, giochi completi con tabelloni, segnalini, regole. E questo numero c'è anche un assaggio di un gioco di ruolo poliziesco.
Detective Victorian Crimes, sì, c'è una piccola avventura che si può giocare completamente.
Perfetto. E alcune recensioni sono corredate da materiali di gioco, per cui le recensioni di Lunar, per esempio, ha una Lunar Bowl, che è uno scenario sportivo, diciamo, di questo scontro fra vichinghi, e quindi diventa anche una rivista molto giocosa che ci consente di giocare ulteriormente, nonché una palestra di nuovi talenti che possono proporre giochi e parti di gioco, e questo poi è fondamentale. Tra le riviste precedenti ricordo Giocare alla fine anni 90, da cui è nata la DB Games, tutto sommato, del fatto di mettere insieme i collaboratori. È una funzione che le riviste fanno ed è fondamentale, creare community e anche essere una palestra per chi scrive di giochi e per chi inventa giochi.
Ricordo ancora il sito iogioco.it e ricordo che abbiamo parlato con Andrea Angiolino di questa rivista e che abbiamo poi citato anche il libro dello stesso Angiolino che si trova presentato sulla rivista. E il libro è Un secolo di giochi, edito da Carocci Editore. Grazie Andrea Angiolino, ci risentiamo per un prossimo numero, buona giornata e a presto.
E a presto, grazie, buona giornata.